Maria, causa nostre letizie, ora pro nobis. Domani è la domenica Gaudete. Benvenuti dunque tutti a questo sabato mariano nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata. È il terzo di questa nostra serie. Un cordiale benvenuto e un cordiale ascolto anche a chi si pone in onda con Radio Mater. Accogliamo oggi con sincero affetto fraterno il nostro amico da sempre, fin dall'inizio dei sabati mariani che abbiamo iniziato insieme 33 anni or sono, il padre Alberto Valentini Monfortano, professore di Sacra Scrittura alla Pontificia Università Gregoriana e alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. In linea col tema generale di quest'anno, intitolato Maria, Bibbia e Tradizione, egli tiene la lezione su un testo biblico che tutta la tradizione liturgica, patristica, magisteriale, ecclesiale ed ecumenica ha sempre assunto, celebrato e approfondito. Il Magnificat ha intitolato la sua lezione Il canto della figlia di Sion. Il padre Valentini è biblista profondo, universalmente conosciuto. I suoi studi si sono rivolti con preferenza ai Vangeli dell'infanzia di Gesù, con predilezione del Vangelo di Luca e appunto del Cantico della Vergine, il Magnificat, sul quale ha composto la sua splendida tesi di laurea alla Gregoriana e sul quale ha pubblicato tante altre partecipazioni a convegni e su riviste. Molto egli ha pubblicato su Maria nella Sacra Scrittura, la sua recente, 3 anni or sono, e possiamo dire la sua bella pubblicazione ultima, frutto maturo di oltre 30 anni di ricerca e di insegnamento, Maria, secondo le scritture, è la documentazione più valida della sua competenza e vastità di dottrina. Grazie Padre Alberto e della tua amicizia e di aver fatto della tua vita il programma di far conoscere, amare e servire la Vergine Maria. A te la parola.
Grazie. Chiedo scusa all'inizio se la mia voce è un po' limitata. Sono convalescente, proprio non sono stato malato, ma la voce è molto cagionevole la mia, forse è troppo usata. Allora, riflettiamo sulla Vergine come la figlia di Sion. Riteniamo scontato un po' questo titolo che ci presenta Maria come vertice di Israele ed inizio della Santa Chiesa. Il Magnificat è il canto di Maria ed è il canto della Chiesa di ogni tempo. E quando diciamo della Chiesa intendiamo anche canto di Israele di ogni tempo. Iniziamo con la citazione di Paolo VI nella Marialis Cultus, il quale dice: «Il Magnificat è la preghiera per eccellenza di Maria, il cantico dei tempi messianici, nel quale confluiscono l'esultanza dell'antico e del nuovo Israele. Nel Magnificat confluì il tripudio di Abramo che presentiva il Messia e risuonò profeticamente anticipata la voce della Chiesa». Quindi c'è la voce di Israele e la voce della Chiesa. Vediamo subito che non è un canto occasionale, ma è una memoria storica incessante delle meraviglie di Dio. Il cantico della Vergine, dilatandosi, è divenuto preghiera di tutta la Chiesa in tutti i tempi. Il Magnificat è ritenuto un testo fondamentale, ponte e cerniera tra Antico e Nuovo Testamento, tra Israele e la Chiesa, che si incontrano nel resto santo del popolo della promessa, nei cosiddetti Anawim, di cui Maria è espressione privilegiata. Fin dalle origini, le comunità cristiane hanno recepito l'importanza di questo canto, facendolo proprio, o meglio, riappropriandosene. Si tratta infatti di un brano ecclesiale di tutta la Chiesa, messo sulle labbra di Maria e che la comunità, unendo la sua voce a quella della Madre del Signore, ripete incessantemente. Maria ha intonato questo canto che tutta la Chiesa ripete e la Chiesa canta per la voce di Maria, la quale appunto è portavoce della comunità. Nella tradizione bizantina, dai tempi più antichi, il Magnificat è entrato a far parte dell'ufficio del mattutino, ove, a parte qualche rara eccezione, è celebrato solennemente ogni giorno. In tale contesto si sono sviluppate particolari composizioni inniche dette appunto megalinaria, cioè sono dei canti che riprendono i motivi del Magnificat. E megalinaria viene dal megalino, che vuol dire magnifica. Quindi dalla prima parola del Magnificat si sono sviluppate queste composizioni inniche, tra cui vanno segnalati il Timioteran, chi è più degno, e l'Action Estin, è degno, particolarmente care alla pietà bizantina. A sottolineare la solennità, il Magnificat viene eseguito in piedi al momento della grande incensazione che precede i salmi delle lodi nella liturgia di Bisanzio. Anche nella liturgia armena e maronita il cantico è inserito nella preghiera giornaliera del mattutino. In ambiente latino, a partire dal V-VI secolo, se si prescinde dall'antica liturgia gallicana che lo poneva nell'ufficiatura del mattino, il Magnificat viene cantato ogni giorno a conclusione del vespro. Di tale prassi la regola di San Benedetto è testimonianza. Nella Chiesa Latina al mattino abbiamo il Benedictus, per quelle parole sorge uno dall'alto come sole che sorge al mattino. Allora si è data la precedenza al Benedictus, ma nelle altre liturgie il Magnificat è cantato a mattutino. Dalle origini cristiane, dunque, fino ai giorni nostri, nei quali suscita ancora uno straordinario interesse, anche in ambito non ecclesiale, il Magnificat ha goduto di una posizione di privilegio nella pietà del popolo di Dio. La musica, in particolare, ha celebrato questo canto con eccezionale frequenza, ricchezza e intensità. È impressionante constatare il numero e la qualità delle composizioni ad esso dedicate, dai primi motivi gregoriani fino alla grande polifonia rinascimentale e fino alle composizioni di autori moderni e contemporanei. Si ricordi per tutti Orlando di Lasso, del XVI secolo, che ha composto ben 101 Magnificat, e celebre poi naturalmente il Magnificat di Bach e altri. E questi autori sono cimentati con questo canto in cui vedevano una sintesi della spiritualità cristiana e anche della ricchezza della pietà biblica. L'arte musicale ha conferito un impulso straordinario a questo canto, facendone l'espressione solenne e gioiosa della fede del popolo di Dio. C'è da notare però che se per lunghi secoli l'approccio al cantico della Vergine è stato quello della liturgia e della spiritualità, a partire dalla fine dell'Ottocento il Magnificat è diventato prima oggetto di ricerca critico-esegetica. Col rinnovamento degli studi biblici, e soprattutto a livello non cattolico ma poi anche cattolico, e questo canto è stato studiato dal punto di vista esegetico e poi in tempi più recenti è diventato terreno privilegiato di letteratura non solo teologica ma anche sociopolitica. Con la vigorosa riscoperta degli studi biblici e la contemporanea presa di coscienza della dignità della persona umana e dei diritti conculcati, per il cantico si è aperto un vasto campo di indagine e di feconde attualizzazioni. Anche la pietà del popolo di Dio, conseguentemente, ha accostato il Magnificat con sensibilità nuova, maturata attraverso le profonde trasformazioni del nostro tempo. L'inno della Vergine presenta oggi la concretezza e la coralità coinvolgente degli antichi canti di liberazione del popolo di Dio, che hanno accompagnato le tappe più significative della storia della salvezza. A intonare tali inni sono state non di rado donne eccezionali della tempra di Miriam, Deborah, Giuditta, collaboratrici di Dio in eventi decisivi per il futuro del popolo dell'Alleanza. Un futuro atteso e ardentemente sperato nel quale un'altra donna, Maria di Nazareth, avrebbe cantato con tutta la comunità dei redenti la salvezza definitiva. Quindi Maria si colloca al vertice di tutta questa tradizione di canti di Israele e riprende i motivi soprattutto dell'Esodo, della grande notte della liberazione. Vedete che non è un canto occasionale, del resto buona parte di queste cose si possono dire anche del Benedictus, della prima parte del Benedictus, ma questi canti, i più arcaici del Nuovo Testamento, sono una sintesi della storia che ha preceduto e sono una profezia, un annuncio della salvezza escatologica. È un canto storico salvifico. Non possiamo limitarci a considerarlo un canto solo spirituale, tantomeno intimistico, né d'altra parte considerarlo semplicemente un canto sociale e tantomeno semplicemente politico. Il Magnificat è un canto storico salvifico in che senso? È proprio perché canto liturgico, deve essere un canto concreto. La liturgia non è mai un'astrazione, ma la liturgia è celebrazione corale degli eventi, è celebrazione della storia della salvezza. Possiamo dire che gli stessi salmi sono la storia della salvezza fatta preghiera. Allora, questo canto, ripeto, non è solo di preghiera individuale, non è solo un canto sociale o politico, è un canto storico salvifico, perché è il Signore che salva. E qui, sulla base della concretezza storico salvifica della liturgia, dobbiamo capire che qui si celebra il Signore Salvatore. Se c'è uno sfondo da porre per questo canto, è proprio la notte di Pasqua e la liturgia del Sabato Santo. È un canto antico e nuovo, dunque. Il Magnificat si rivela sempre più un testo dai molteplici volti. Canto antico per il materiale arcaico utilizzato. Se andate a vedere, il testo è arcaico, più degli altri canti del Nuovo Testamento. E allo stesso modo, la prima parte del Benedictus, ripeto. È un canto dallo stile arcaico che lo fa apparire a diversi studiosi un brano veterotestamentario. D'altra parte è un canto nuovo per il compimento gioioso delle promesse di Dio. Tutti i canti contemporanei giudaici, anche degli ultimi testi del cosiddetto Antico Testamento, guardano avanti con verbi al futuro. Qui i verbi sono tutti al passato. La salvezza si è compiuta. Quei canti hanno una profonda tristezza, soprattutto i salmi di Qumran. Qui c'è una gioia esplosiva, perché gli eventi si sono realizzati. È un canto nuovo dunque, ed è anche un canto escatologico, sia perché compie la speranza di Israele e sia perché annuncia il compimento definitivo, l'attesa di tutti i credenti che hanno vissuto la salvezza di Cristo. È un canto escatologico perché, pur celebrando una salvezza definitiva, attende a sua volta gli ultimi tempi, i cieli nuovi e la terra nuova, che porranno fine al mondo presente ancora segnato dalla violenza e del peccato. Senza adottare la posizione di alcuni studiosi per i quali i verbi del Magnificat sarebbero addirittura al futuro o avrebbero un senso futuro, bisogna riconoscere che la venuta di Cristo e la sua salvezza, che hanno effettivamente cambiato il volto della storia, attendono ancora sviluppi e compimenti fino all'ultimo giorno. Viviamo infatti nel già e non ancora della salvezza, e bisogna convenire che il non ancora persiste con drammatica e tragica evidenza. Per questo deve risuonare continuamente nelle chiese, nelle coscienze e nel mondo il canto della Vergine, che contiene la rivoluzione di Dio. La salvezza deve essere proclamata ed attuata con forza di fronte alla quotidiana controstoria e dai segni di morte che sfigurano il mondo. È un canto dei molti volti. Domandiamoci, e sembra non pertinente questo quesito, è un canto di Natale o un canto di Pasqua? Dobbiamo dire che tutti i racconti dell'infanzia sono racconti pasquali per eccellenza, perché sulla grotta del bambino è proiettata la gloria e la luce del risorto. Allora ci domandiamo, di questo canto si ha il motivo della nascita di Gesù o si ha il motivo della liberazione di Cristo? Se andiamo a vedere il contesto in cui è inserito, si parla proprio della prossima nascita di Gesù. È collocato questo brano tra l'Annunciazione e la nascita. Tra le due annunciazioni di Giovanni Battista e di Gesù e le due nascite di Giovanni Battista e di Gesù. Si trova a metà strada. E tutto il contesto in cui è inserito parla di questa attesa. Basta pensare alle parole di Elisabetta: benedetta te, benedetto il frutto del tuo grembo. Questi brani della Visitazione preparano direttamente, fanno da ponte tra le annunciazioni e le nascite. Quindi si dovrebbe parlare della nascita di questo bambino. Allora, anche qui bisogna distinguere il contesto attuale in cui il Magnificat è inserito e quello originario nel quale è sorto. Il contesto redazionale, come si è detto, è costituito dal dittico dell'Annunciazione, come dicevo, e prepara il dittico delle nascite. Posto sulle labbra di Maria di Nazareth, in tale contesto, il canto non può che evocare un clima natalizio, certamente, lo sfondo è di Natale. Ma appena si oltrepassa la cornice redazionale, ci si rende conto che vi sono molti elementi in comune con salmi e inni di liberazione. Il Cantico della Vergine celebra l'evento Cristo compreso a partire dalla Pasqua, il cui significato salvifico si prolunga fino alla nascita terrena del Salvatore. Alla luce di Pasqua, della risurrezione, è stata riletta tutta la vita di Gesù, la passione, la vita pubblica e fin la sua nascita. I racconti dell'infanzia sono testi pasquali che proiettano sulla nascita e infanzia di Cristo la gloria e la potenza del risorto. In tale prospettiva vanno letti i cantici che costellano i brani di Luca 1-2. È infatti sorprendente che Maria, dopo l'annuncio della sua straordinaria maternità e in risposta agli elogi di Elisabetta che la benedicono per il frutto del suo seno, non nomini mai il bambino. In questo testo non è mai nominato il bambino. Notate anche nel Benedictus, il bambino è nominato nella seconda parte, che ha i verbi al futuro. Nella prima parte, in cui si benedice il Signore per la salvezza realizzata, non è mai nominato il bambino. Non è mai, appunto, nominato il bambino Messia Davidico e figlio di Dio che sta per nascere, né si parla della sua prossima esperienza di maternità, di Maria. La meraviglia del lettore cresce ulteriormente, soprattutto nella seconda parte del cantico, di fronte a un vocabolario di chiara intonazione marziale, con poderosi interventi divini a difesa dei deboli, liberati dai potenti, che di per sé nulla hanno a che vedere con la nascita di un bambino. Il Magnificat è un canto di liberazione e di vittoria, perché con la Pasqua di Cristo il despota di questo mondo è stato cacciato fuori, come dice Giovanni 12:31, e sono stati redenti coloro che egli teneva prigionieri. Certo, fino all'ultimo giorno il popolo di Dio rimane sottoposto a dure prove da parte del maligno, ma non si può mettere in dubbio la vittoria di Cristo Signore, e con il Figlio è vittoriosa anche la donna che lo ha generato, la quale, secondo Apocalisse 12, rappresenta la Chiesa e indirettamente la madre di Gesù. Abitualmente il Magnificat viene letto sullo sfondo del Cantico di Anna. Vedete quanti luoghi comuni sono da precisare? La madre di Samuele. Le affinità in realtà non mancano, ma i contatti più diretti vanno cercati altrove, in canti e inni comunitari, in cui donne eccezionali sono protagoniste. Lo stesso Cantico di Anna dipende da quei contesti. Lo sfondo privilegiato sembra costituito, come si è accennato, dall'antichissimo canto del mare di Esodo 15. Voglio cantare in onore del Signore perché ammirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Questo canto deve essere ripetuto in ogni tempo. In Esodo 12:42 si dice, e questo è stato oggetto di un lavoro spettacolare di Roger Ledeo, La Nuit Pascale. In 12:42 si dice: notte di veglia fu questa, la notte di Pasqua, quando il Signore vegliò per salvare Israele. Notte di veglia dovrà essere per tutte le generazioni del popolo di Dio fino all'ultimo giorno. E accanto a quella liberazione c'è il canto del mare, che è Esodo 15, ma che ha ottenuto dei commenti. C'è soprattutto un testo del X-XI secolo, Wai Osha, e li liberò, che si ripete sempre. e che è intessuto di reminiscenze antichissime delle tradizioni pasquali del popolo di Dio. Allora, lo sfondo privilegiato sembra appunto quell'antichissimo canto del mare di Esodo 15 che celebra la grande liberazione pasquale, intonata da un'altra Maria, Miriam, la sorella di Mosè, e se si nota quel canto abbraccia complessivamente 21 versetti, i primi versetti si dice che tutto il popolo cantò quel canto, poi dal versetto 20 si dice allora Miriam, la sorella di Mosè, si ornò e intonò questo canto e tutto il popolo ripeteva con lei. La stessa cosa si dice in Giuditta 16 e teniamo conto che la scena della visitazione è stata plasmata sullo sfondo dei capitoli 13, 14 e 15 del libro di Giuditta. E non a caso è Judith la Giudea. E gli elogi fatti a Giuditta sono ripresi da Elisabetta. A Giuditta hanno detto benedetta te e benedetto il Signore che ti ha dato la forza ad Elisabetta, benedetta te, benedetto il Signore che tu hai generato il frutto del tuo grembo. E alla fine Giuditta, come Miriam, dice sì, fece bella anche lei, si ornò e disse a tutto il popolo in armi e a tutta la gente adesso cantate con me e processionalmente andarono verso il Tempio del Signore per rendere grazie senza fine. Il Magnificat si inserisce in tale contesto e con tale spiritualità di liberazione. Altri canti marziali, intonati da eroine mai dimenticate in Israele, sono da considerare nella prospettiva del Magnificat, in particolare l'inno di vittoria di Debora e quello appunto di Giuditta, la Giudea, la cui vicenda informa parzialmente la pericope della visitazione. Il canto della Vergine è memoria di grandiosi interventi passati del Dio di Israele, è celebrazione attuale della salvezza definitiva di Cristo Signore, è profezia radicale di un futuro in cui la vittoria di Dio trasformerà tutte le cose. Il Magnificat canta l'utopia del regno che ha fatto irruzione nella nostra storia, ma che attende ancora il definitivo compimento. Allora ci domandiamo un'altra domanda dopo quelle di prima. È un canto teologico o un canto mariano? Notate che Maria non è mai nominata in questo canto, mentre Dio domina dall'inizio alla fine. Anche qui non si dà contrapposizione tra i due aspetti, ma armonia e convergenza. È mariano questo canto perché teologico. Qui faccio delle affermazioni un po' radicali, però se ci riflettiamo sono vere. Diciamo che è mariano perché è teologico. Cosa vuol dire? Che se non fosse teologico non potrebbe essere mariano. Ogni riflessione su Maria deve essere profondamente teologica, altrimenti non è degna del titolo mariano, che dovrebbe avere tutta la sua dignità, anche se purtroppo all'orecchio ha perso questa ricchezza. Perché sia mariano deve essere teologico, deve essere dossologico addirittura. Quindi è mariano perché è teologico, in quanto la vicenda dell'umile fanciulla di Nazareth è tutta opera di Dio. Né potrebbe essere diversamente. Viceversa, e qui l'affermazione è ancora più radicale, però anche questa ritengo che sia vera, viceversa si può dire che è teologico perché è mariano. Perché? Perché in Maria il progetto di Dio si compie allo stato puro. E se non è mariano, non è pienamente teologico. Se ci riflettiamo è così, anche se normalmente queste cose non si pensano né si dicono. Quindi, lo ripeto, è mariano perché è teologico e non potrebbe essere mariano se non fosse tale. D'altra parte, è teologico perché mariano, per il fatto che l'azione di Dio si manifesta in Maria allo stato puro, senza fraintendimenti e commistioni con la ibris degli uomini, cioè con la arroganza, con la prepotenza, col titanismo degli uomini e le logiche dei potenti del mondo. Il canto è della Vergine perché è attribuito a lei che vi parla in prima persona, più ancora perché racconta la sua storia di povera del Signore. Ma si tratta di una storia tipica, quella appunto dei poveri. In Maria sono presenti tutti i poveri salvati dal Signore. Tutti i poveri si possono identificare con lei. Nel Magnificat si rispecchia l'esperienza fondamentale del popolo dell'Alleanza e della comunità dei discepoli del Signore. In tal senso la Vergine quasi scompare all'interno del popolo di Dio. Se vedete non si nomina mai. Mentre è nominato il popolo di Dio, Israele, quasi scompare all'interno del popolo di Dio e con esso si confonde. Nel cantico ella non viene mai nominata, come non è menzionato esplicitamente il figlio. Non è presentata neppure col pronome di prima persona, non c'è un io, ma c'è una perifrasi che nasconde la Vergine ma le dà maggiore intensità. Se io dico canto al Signore, io canto, io mi rallegro, metto in prima persona me, ma se dico tutto il mio essere celebra il Signore, tutta la mia vita canta di gioia, in fondo la persona non appare in primo piano, eppure acquista una densità maggiore. Dire tutta la mia vita celebra il Signore è ben più forte che dire io celebro il Signore. Però è una perifrasi che nasconde quasi la persona e la fa scomparire di fronte all'assoluto di Dio. Ella rimane come celata dietro questa formula perifrastica, peraltro più intensa. Il Magnificat è un testo eminentemente teologico salvifico. In risposta agli elogi di Elisabetta, la Vergine celebra il Signore. In questo caso ella appare davvero, secondo la felice espressione di Montfort, che dice Maria è l'eco di Dio. Se tu dici Maria, ella ripete date gloria al Signore, ripete il Signore. Qui penso che per il protestantesimo, per i fratelli della Riforma, il Magnificat dovrebbe essere un canto amatissimo, del resto Lutero l'ha commentato mirabilmente. Questo canto si può chiamare Soli Deo Gloria, la sola glorificazione di Dio. All'inizio del Magnificat Dio è l'oggetto della lode. Voi sapete che quando si scrive, quando si parla, la centralità delle persone appare dalla loro posizione nel contesto. Qui Dio si trova nei primi due versetti, nell'intestazione, come oggetto del canto. Non c'è più nulla di più importante di colui per il quale si canta. E in tutto il resto del cantico si trova come soggetto. Tutti i verbi hanno soggetto il Signore. Quindi c'è una predominanza assoluta, c'è un'assolutizzazione di Dio in questo canto. Quindi all'inizio Dio è l'oggetto della lode, l'umile serva lo esalta e gioisce in lui suo Salvatore. Questa è l'intestazione e il leitmotiv del cantico, il ritornello che si potrebbe ripetere ad ogni versetto. Questo canto può essere paragonato benissimo e direttamente con il grande Hallel, il Salmo 136-135 della liturgia pasquale, dove si ripete ad ogni affermazione perché eterna la sua misericordia, perché eterna la sua misericordia, chi lo olam hasdo, chi lo olam hasdo. Quindi si elencano tutti gli eventi salvifici ripetendo per questo, perché eterna la sua misericordia. Allora a partire dal versetto 48, dove si dice perché ha guardato la povertà della sua serva, si potrebbe ripetere fino alla fine, ma in maniera incessante, ben al di là del cantico stesso, ripetere tutti i motivi per cui Maria celebra il Signore. Allora perché ha guardato la povertà della sua serva? Perché ha fatto a me grandi cose? Perché lui è potente? Perché lui è santo? Perché lui è misericordioso? Perché ha disperso i potenti? Perché ha innalzato i piccoli? Tutti perché, perché, perché? I motivi che sono alla base della lode, dell'esaltazione, quindi il Magnificat, e che sono alla base della gioia di chi è stato salvato. Mi rallegro, il verbo agagliao o agagliao, ma è molto più forte che rallegrarsi nostro, indica una gioia contagiosa che si esprime anche nella danza, nei canti. Quindi potremmo dire la mia vita esalta il Signore e tutto il mio essere tripudia di festa, danza davanti a Dio mio Salvatore, danzate e cantate con me. La proclamazione successiva di azioni e attributi divini serve a giustificare l'intonazione del canto, l'esaltazione di Dio e la gioia per la salvezza. Allora, lasciando l'esegesi di analizzare in dettaglio il cantico, ci piace riferire quanto afferma un grande dell'esegesi, Dom Jacques Dupont, il benedettino belga, grande maestro dell'esegesi che ci ha lasciato una decina d'anni fa. Lui ha lavorato più volte sul Magnificat e ampiamente, e dice così: il Dio del Magnificat celebra la santità, la misericordia, la forza sovrana di colui che è il Salvatore di tutti. Il Dio che celebra il Magnificat è e resta il Dio di Israele, ma è il Dio che salva tutti i popoli indistintamente. La salvezza di Dio è ben concreta, non dimentica i problemi e la storia del mondo. Il Dio del Magnificat non sta al di sopra della realtà sociopolitica, Egli si colloca risolutamente a fianco dei poveri e dei senza potere. Il Magnificat, continua lui, non offre una definizione di Dio, non ne parla che in funzione dei differenti aspetti della sua salvezza. Vedete, noi spesso cerchiamo le definizioni sono astratte. Il Magnificat ci racconta come il Signore agisce, ci presenta la storia della salvezza. E dice, il Magnificat situa il mistero di Dio Salvatore e ne fornisce le coordinate. Al termine di un suo studio molto ampio e dopo aver indicato feconde piste di sviluppo alla riflessione teologica, così lui si esprime. Ripete, il Magnificat non definisce Dio, ma lo presenta nella sua azione, in maniera molto concreta. Dopo aver fatto questa constatazione, dice lui, si presenta da esegeta, l'esegeta deve fermarsi e passare la mano a chi? Al teologo, il quale dovrebbe riscrivere la teologia partendo dal Magnificat. Dice così, noi saremmo felici se questo studio del Magnificat come discorso su Dio ispirasse a un collega dogmatico un discorso su Dio alla luce del Magnificat. Non è forse del Dio Salvatore cantato in questo brano che noi dobbiamo essere testimoni oggi nel mondo? Quindi questo brano, sintesi della storia salvifica, dovrebbe essere una chiave per impostare una riflessione attuale e biblica su Dio. Abbiamo l'impressione che l'invito di Jacques Dupont, che fu lanciato nell'80, sia stato raccolto come egli stesso forse non avrebbe osato sperare. Da chi è stato raccolto? È stato raccolto, non so se scientemente, coscientemente oppure no, da Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater, il quale Giovanni Paolo II ha dedicato 3 numeri al Magnificat, i numeri 35, 36 e 37. Il 35 è breve, ma il 36 e 37 sono molto densi. Vi leggo qualcosa del numero 37. Dice così, e oltretutto lui presenta questo canto come l'inno della futura riconciliazione dei credenti. I credenti sono visti come un popolo in cammino che attraversano la storia cantando il Magnificat. E nel canto della Vergine si dovrebbero ritrovare tutti i figli di Dio, dice così. La Chiesa, numero 37, che sin dall'inizio conforma il suo cammino terreno su quello della Madre di Dio, ripete costantemente al seguito di lei le parole del Magnificat. Dalla profondità della fede della Vergine, nell'Annunciazione e nella Visitazione, la Chiesa attinge la verità sul Dio dell'Alleanza. Quello che diceva Jacques Dupont, alla luce del Magnificat, rileggete il Dio dell'Alleanza, scoprite il vero volto di Dio, imparate a conoscere Dio dalle sue parole e dalla storia della salvezza. Dalle sue parole, diceva Gregorio Magno, e la storia della salvezza è la prima guida, la prima esperienza per conoscere il volto di Dio. Allora, ripeto, dice Giovanni Paolo II, dalla profondità della fede della Vergine, l'Annunciazione e nella Visitazione, la Chiesa attinge la verità sul Dio dell'Alleanza, sul Dio che è onnipotente e fa grandi cose all'uomo, santo è il suo nome. Nel Magnificat la Chiesa vede vinto alla radice il peccato posto all'inizio della storia umana dell'uomo e della donna, cioè il peccato dell'incredulità e della poca fede in Dio. Questo è il canto di chi ha creduto. Pensate che segue immediatamente le parole di Elisabetta e beata colei che ha creduto a tutte le cose che le sono state dette dal Signore. Attenti che quel verbo lelalemenois è un perfetto, che significa quello che le è stato detto e quello che può ancora ascoltare. Maria è in atteggiamento di ascolto costante, per questo è beata. E subito dopo viene il Magnificat. Allora qui c'è l'esperienza della fiducia in Dio, al contrario di Eva che ha dubitato di lui, Maria con piena fede accetta la salvezza e la rivelazione. Nel Magnificat la Chiesa vede vinto alla radice il peccato posto all'origine. Contro il sospetto che il padre della menzogna ha fatto sorgere nel cuore di Eva, la prima donna, Maria, che la tradizione usa chiamare nuova Eva e vera madre dei viventi, proclama con forza la non offuscata verità su Dio. Chi è Dio? Il Dio Santo e Onnipotente, che dall'inizio è la fonte di ogni elargizione. Maria allora è la prima testimone di questa meravigliosa verità, la rivelazione del volto di Dio Salvatore, che si occupa dei poveri del mondo. Allora, alla luce del Magnificat, se si riscopre il volto di Dio, bisogna riscoprire anche il volto della Chiesa, dei credenti. E dice, la Chiesa che pur tra le tentazioni e le tribolazioni non cessa di ripetere con Maria le parole del Magnificat, si sostiene, quindi si appoggia quasi a questa preghiera, con la potenza della verità su Dio, proclamata allora con tanta straordinaria semplicità, e nello stesso tempo con questa verità su Dio desidera illuminare la storia. Questa verità su Dio deve diventare anche la verità sulla storia. E non a caso la seconda parte del Magnificat parla di una rivoluzione, di un progetto di Dio che capovolge totalmente le logiche di potenza e di oppressione del mondo. Allora dovrà rileggere la storia e interpretare le difficili, a volte intricate, vie dell'esistenza terrena degli uomini. Il cammino della Chiesa, dunque, al termine, diceva lui, del secondo millennio, implica un rinnovato impegno nella sua missione. Alla luce del Magnificat deve riscoprire i poveri, perché il suo amore di preferenza per i poveri, l'amore di Dio per i poveri, è scritto mirabilmente in questo cantico. Il Signore che si prende cura degli ultimi, di coloro di cui il mondo non è degno. Attingendo dal cuore di Maria, dalla profondità della sua fede espressa nelle parole del Magnificat, la Chiesa rinnova sempre meglio in se stessa la consapevolezza che non si può separare la verità su Dio che salva senza la verità sui poveri e gli umili che sono da liberare. Allora penso che questo sia molto importante. Questo canto manifesta non in astratto i lineamenti del Dio dell'alleanza che in Cristo si è rivelato pienamente come Salvatore. Ripeto, è un testo eminentemente teologico ma anche mariano per i motivi che abbiamo detto. La Vergine del Magnificat è la prima destinataria della salvezza di Dio in Cristo e perciò stesso, proprio perché la prima destinataria, diventa la prima testimone, colei che proclama senza fine la misericordia e la liberazione di Dio. Proprio perché destinataria e testimone di doni senza precedenti, ella è oggetto di una beatitudine, di un macarismo che mai cesserà sulla bocca di quanti, come Elisabetta, sono introdotti nel mistero della sua maternità e della sua fede. All'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento si chiedeva un autore, ma quanto durerà la proclamazione della beatitudine di Maria? D'ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. E rispondeva, durerà fino a quando durerà il regno del figlio suo. Dovunque giunga il regno del figlio suo e per tutto il tempo che resterà, ella sarà proclamata beata. Allora è un canto teologico, lo ripeto, soli Deo gloria, perché Dio è oggetto e Dio è soggetto, ma è un canto mariano perché solo nella visione di Dio e della sua salvezza può essere compresa questa figura che è l'immagine del credente, senza la quale il credente non conosce la sua identità né il suo destino. I temi fondamentali di questo canto io li accenno soltanto lasciando il tempo per lo spazio. Anzitutto c'è la glorificazione di Dio. Ecco, date gloria al Signore. Questo è il motivo. E ripeto, non poteva essere diversamente se sullo sfondo, e c'è, non solo si pensa che ci sia, c'è perché è documentato, il canto del mare. Il capitolo 14 dell'Esodo, negli ultimi versetti, dice così. Dopo quella notte in cui il Signore lavorò, si affaticò per liberare il suo popolo, Israele vide il braccio potente del Signore che lo aveva liberato. Vide la nuova condizione in cui si trovava e tutto il popolo al mattino presto cantò questo canto. Voglio cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato. Bene, questo canto anzitutto è l'esaltazione del Signore. Notate che il primo verbo in greco è megaluino, vuol dire fare grande, proclamare grande, ma il motivo è perché lui ha fatto megala, cose grandi. Noi lo proclamiamo grande proprio perché lui si è dimostrato grande nelle sue opere. E siccome la salvezza produce gioia, e soprattutto nel contesto di Luca, la gioia è la spia che la salvezza è giunta, dovunque c'è la salvezza esplode la gioia dei credenti. Quelle parole vi annunciano una grande gioia, è un po' il motivo dominante di tutto il pensiero di Luca, anche se il Magnificat è lì incastonato. Ebbene, la gioia fa inclusione in tutto il Vangelo di Luca. Si trova all'inizio, in 2:10, vi annuncio una grande gioia, e si trova al penultimo versetto del Vangelo, al capitolo 24, versetto 52. E tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E la gioia accompagna sempre, come garanzia sicura, la salvezza che è avvenuta. Allora, insieme con l'esaltazione di Dio, c'è la gioia dei redenti, c'è il canto dei salvati. C'è poi naturalmente la liberazione. Il Signore è il liberatore, è il Dio dell'esodo, è il Dio degli esodi. È colui che mi ha salvato, è colui che mi salverà. Per comprendere questo canto dobbiamo metterci nella liturgia del Sabato Santo, dove ci sono le notti della liberazione. Soprattutto abbiamo lì, si parla di diverse notti, nella tradizione biblica si parla del triplice esodo. Il primo è quello della notte di Pasqua, il secondo è il ritorno dall'esilio, 538, annunciato dal Deutero Isaia, i capitoli da 40 a 55 di Isaia, ed annunciato anche da Ezechiele, che era il sacerdote e profeta dell'esilio. E poi il terzo esodo è quello messianico, la notte in cui verrà il Salvatore. Ebbene, questi esodi sono sempre accompagnati dal canto e dagli echi del canto del mare. Quindi si celebra la liberazione, si celebra la fedeltà di Dio, il quale è il Dio dell'esodo, è il Dio degli esodi, colui che apre spazi, che fa uscire, che libera. E c'è un motivo che è proprio nel cuore del cantico, che a prima vista forse non si sottolinea, ma è la vera radice di tutto. È l'eleos, lo hesed di Dio, oppure splanknas teu, le viscere materne. Il verso 50, che chiude la prima parte, si conclude con le parole e la sua misericordia, il suo eleos, su tutti quelli che lo temono. Il verso 55 alla fine è la sua eterna misericordia verso Abramo e la sua discendenza. La sua misericordia e la sua fedeltà sono all'origine della sua salvezza e dunque di questo canto e della gioia dei redenti. Ringraziamo Maria per questa testimonianza che si colloca al vertice della salvezza messianica. Grazie. Ho finito prima per lasciare un po' di spazio se si vuole intervenire.
Una lezione breve, sintetica, coordinata, ampia. Chi vuole subito, prima il grazie a Padre Alberto, perché di questa Magnificat conosce, per così dire, tutti i meandri, le profondità, per quanto è possibile, a una creatura e a uno studioso. E perciò lasciamo adesso lo spazio per chi vuole intervenire per corredare e completare questa nostra partecipazione attiva al Cantico della Vergine, perché anch'esso diventi il nostro canto quotidiano a Dio che ci salva con Maria.